altre volte, è sempre bello averla qui tra noi. Quest'oggi, oltre alle persone di Bellusco, vedo una foto.
Perché vi siete messi di qua? Così di parte.
C'è il loggione da questa parte.
Capiti di che?
In vista dell'unità pastorale, quello che
tanto vedo, non la si fa.
Non la si, no, invece qui si fa. Si
ma
fa.
Secondo...
Non lo so, abbiamo qualcuno che annuisce, si fa? Non si
fa. Ma da noi se si doveva fare, si doveva fare, poi non l'hanno fatto.
Qui invece si fa, quanto pare. Comunque cerchiamo di metterci sulla strada di questa unità pastorale e cerchiamo di scambiare le informazioni sulle cose, degli eventi, le iniziative interessanti che ci sono tra i due paesi. Questa volta loro sono ospiti tra noi. Sentire la dottoressa che però vedo che qualcuno di voi conosce benissimo, qualcuno di voi. Allora, l'argomento di questa sera è un po' è vastissimo, quindi non si sa da che parte prenderlo. Quindi abbiamo lasciato la libertà, insomma abbiamo dato qualche dritta, poi magari
avete fatto male.
Abbiamo fatto male a dare qualche dritta.
No, a darne così poche. Ah, poi lo sai cosa succede? Se mi dai qualche dritta io vado dove voglio io.
Forse è quello che volevamo, forse. Quindi lasciamo la parola a lei. Sono già le 9:15, so che molti di voi avranno bambini a casa, babysitter, eccetera. Cerchiamo di.
Per una volta che escono lasciate fuori.
Allora diciamo stati fino a tardi, io questo non devo sentire.
Ascolta, abbiamo mi prego, bene.
Quindi non c'è problema di orario, ragazzi.
No, no, ma l'orario me lo do io. L'orario me lo do io comunque. Allora, appunto, siccome l'argomento è molto vasto, ho fatto delle scelte naturalmente. E la prima scelta che ho fatto è stata di mettere in discussione il titolo. Immagino che ci siano state delle persone che ci hanno ragionato sopra e sono andati a, in qualche modo a costruirlo, no? Quindi mi spiace perché adesso io farò una operazione di smantellamento, perché trovo che il titolo sia estremamente possa essere fuorviante. Un figlio, sì. Ci sono state tante versioni. C'è chi ha parlato di dono prodotto, il titolo vero è un figlio dono prodotto, giusto? Però prima di quello progetto.
Dono progetto,
punto di domanda. L'altro è dono prodotto, ce ne sono arrivati tanti. Cioè ce n'era un altro. Che era fare un figlio o accogliere. Una roba del genere. Quindi c'è stato tutto un movimento rispetto a questa roba qua. Come mai? Come mai questo movimento, mi sono detta io? Perché cambiano continuamente le parole? E questo è il primo problema che pongo stasera. C'è un problema riguardo alla parola. La conclusione sul foglietto che qualcuno di voi avrà sicuramente ricevuto, che invitava le persone a venire stasera, il titolo finale era un figlio, dono o prodotto. Su quel prodotto lì, secondo me, qualcuno si è smazzato. E forse hanno anche litigato, eh? Insomma, c'è stato un po' di fermento. Beh, la cosa che io vi inviterei però a fare inizialmente è questa: perché noi abbiamo la tendenza oggi a mettere o? Cioè a creare delle dicotomie, a creare come dire, delle piste rispetto alle quali o si sta di qua o si sta di là. O un figlio è un dono o un figlio è un prodotto, o un figlio, l'altro titolo era o faccio un figlio, giusto? Era il fare, o altrimenti accolgo, era un figlio, o, sempre o, vorrei contestare questa cosa, cioè dobbiamo stare un po' attenti, secondo me, all'uso precostituito, preconcettuale, scontato delle parole, perché altrimenti rischiamo molto, rischiamo di non approfondire il senso che le parole hanno. E quindi stasera il mio è un invito a... Aspetta, prima vediamo di che cosa stiamo parlando, perché altrimenti potremmo parlare per belle ore e magari farci delle domande e io rispondervi anche, senza esserci minimamente messi d'accordo su che cosa intendiamo per... Per esempio, produrre, fare, sembra che nel titolo sia proposto come... parola proposta come parola negativa, produrre figlio come dono o prodotto?
Dono, no? Sarà mica prodotto.
E io invece dico, a me piace fare questa parte, io ve lo dico, perché no? Perché no? Prodotto, prodotto cosa vuol dire? Che è fatto, che è fatto, è prodotto. E qui già vedo che alcuni si stanno, bisogna anche pur produrlo, non è che venga giù dall'alto come un dono e basta, bisogna anche farlo. Cioè, se io lo guardo solo come dono, il mio atteggiamento sarà questo, arriva il dono, il regalo, come Babbo Natale, no? Come Gesù bambino a Natale, arriva, è gratis, il figlio è gratis, però non dimentichiamoci una cosa, che c'è quel fare il figlio, quel produrre un figlio, che a volte in molti ambienti, soprattutto in quelli cattolici, noi siamo un po' allergici, no? A questa dimensione, siamo più propensi alla dimensione dell'accoglienza, del dono gratuito, dell'accettazione, dell'essere di così, tanto c'è Dio e la provvidenza che ci danno una mano, ok? Io faccio la psicologa, e dico, se non gli diamo una mano a questo Dio, non è che lui viene a mettere troppo il naso nelle nostre cose, gli dobbiamo proprio dare una mano. Cosa vuol dire? Vuol dire che io lo faccio anche il figlio, c'è un fare, c'è un coinvolgimento mio, è vero che poi è anche dono, ma se io non mi coinvolgo in questa roba qua e mi metto solo in una condizione passiva, è un po' come se ci fosse una tendenza a deresponsabilizzarsi, dal mio punto di vista. Invece proviamo a vedere questi verbi, questi sostantivi, anche dono o prodotto, proviamo a metterli insieme. Il figlio, dono e prodotto. Il figlio è... Dono è una parola, scusatemi, ricca di bei significati, lo sentite? Il dono, il regalo. Ma esiste anche la mela avvelenata, anche la mela avvelenata della vecchia favola, ve lo ricordate? Era un dono, un regalo. Cioè esistono anche i regali avvelenati, Quindi stiamo attenti all'ambivalenza, all'ambiguità e all'ambivalenza delle parole. La parola dono è una parola ricca di ambivalenze, c'è un donare denso di ansie e aspettative. Io posso donare tante cose al mio partner, ai miei figli, e posso in questo gesto di generosità instaurare relazioni ricattanti. Allora capite che il confine delle parole è labile. C'è, cioè, per esempio, un donare così ricco di aspettative, io do così tanto a mio figlio perché mi aspetto che mi venga in cambio qualcosa, che sono cappi che legano al collo e strangolano. Allora capite, donare è solo bello, così come la parola figlio. Anche figlio è una parola densa di ambiguità da certi punti di vista, o meglio, di ambivalenze. Figlio può essere visto come il piccolo incapace o il piccolo che può, ricco di potenzialità, che può imparare tante cose. Il figlio può essere visto come colui che dipende o colui che sta crescendo verso l'autonomia, dipende, è fatto di tutte queste cose. Ecco, prima di iniziare a entrare dentro il tema di stasera, io vorrei far piazza pulita degli O. Ma guardate che questa è una questione che prende molto di più dell'argomentino di stasera. Credo che sia un problema molto più vasto oggi. È troppo facile dividere le cose così, con gli O. E invece provare a viverci, perché tutto parte da lì, come un'orchestra fatta di tromba, violino, archetto, tamburo, di cui io sono il direttore, ma è fatta di tante voci diverse. Allora, se cominciamo a guardarci così, possiamo anche in alcuni momenti sentire solo un gran tamburo che boh, 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 quando siamo arrabbiati, no? Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo parlare solamente una parte della nostra orchestra. Così come quando siamo in estasi, no? È solo il violino che va. Sappiate che la cosa importante è, in tutta la dimensione, per la dimensione psicologica, è riuscire ad imparare a diventare direttore di un'orchestra, della nostra orchestra. Ok, andiamo avanti. Quindi, gli O, proviamo ad evitarli. Per cui per me il figlio è prodotto, prima di tutto, perché se non lo produciamo non può neanche essere dono, scusate, volete che proprio banalizziamo? Uno può anche essere lì in attesa che il giorno arrivi giù, ma io lo devo produrre. E fino a prova contraria, le preghiere servono moltissimo, ve lo dice uno che è stata 5 mesi in una camera chiusa dentro in un ospedale, per cui le preghiere servono, sono convinta. Però se non fai qualcosa, ci vuole una collaborazione con il trascendente, perché altrimenti, visto che l'abbiamo tirato in ballo, con la parola dono voi avete tirato in ballo il trascendente, mettendolo nel titolo, con la parola dono avete tirato in ballo una dimensione dell'aldilà, non avete parlato di Dio, ma dono da dove? No? Forse in quel titolo lì si voleva sottolineare che esiste un aspetto meccanicistico, narcisistico, che oggi spesso caratterizza la ricerca del figlio a tutti i costi, con quel dono prodotto forse si voleva sottolineare questo, che il figlio non è un prodotto, che ha a che vedere con una, è vero, con questo io concordo, con una facile cultura che oggi vede le persone staccate. Io non credo che ci sia solo un problema di consumismo, di narcisismo, mi sembrano quasi odori vecchi, prima del 2000. Oggi c'è qualcosa d'altro che sta emergendo, io lo vedo nello studio, dove arrivano le punte dell'iceberg, no? Quasi fossero avanguardie, sentinelle che avvertono di che cosa sta succedendo, ok? Non mi arrivano più certe patologie fatte da, appunto, meccanicismi, narcisismi, quelle robe lì. Quello che arriva oggi è la completa apatia emotiva e l'analfabetismo emotivo. È come se ci fosse un distacco tra quello che uno vive e quello che uno prova, per cui io posso anche ammazzarmi, posso anche dare una pugnalata e non star male, ok? Allora io posso anche separarmi, trovare mia moglie in casa con un altro, e quello che succede da me è che arriva, no? Qualcuno, una coppia in cui per esempio c'è stato un tradimento, e arrivano insieme con qualcuno che abbraccia l'altro e dice gliel'ho portato perché ha fatto questa cosa brutta, come se le budelle che mi rantolano dentro perché sono stata tradita, per esempio, si superano, non si sentono. Capite di che cosa sto parlando? Come se il vero problema oggi non fosse tanto un bambino che nasce per narcisismo, per egoismo, perché comunque sono dimensioni psichiche che ti producono dentro una serie di emozioni. Il figlio nato per narcisismo è un figlio che tu tieni, è un figlio che è da far vedere, da mettere in mostra, no? Che ha a che vedere col tuo ego, guarda com'è bello, guarda com'è bravo. E intanto mi viene in mente una signora che mi diceva: perché io non riesco a tollerare che mio figlio prenda le note a scuola? Io non lo tollero, io vado in tilt, mi diceva. E un giorno mi ha detto: è come se le prendessi io. No, è come se le prendesse lei, proprio così. Le prende lei. Quando suo figlio viene a tavola con la nota, le prende lei. Capite che lì il figlio è come se fosse in qualche modo delegato a fare bene per te. È come se tu gli avessi dato una delega in qualche modo di realizzare qualche cosa di tuo. Allora, tutte queste dimensioni sono dimensioni che non vanno bene, certo, ma oggi ce n'è una peggiore, questo che vi sto dicendo io, che ha a che vedere con l'afasia emotiva, con il non sentire, con il non muoversi delle budella. La parola compassione, avevo letto che in ebraico ha come origine il muoversi delle viscere. E mi sto sbagliando? Eccolo. Il muoversi delle viscere, no? Che a parte il fatto che era forse il muoversi dell'utero. Ok, quindi ha a che vedere con una dimensione femminile, la compassione, perché il nostro Dio probabilmente è maschio e femmina insieme, io credo, che quindi c'ha anche le viscere del femminile, cioè anche l'utero. Allora, la compassione, quella roba lì, che è quella dimensione che mi permette di entrare in sintonia e di patire e sentire delle viscere. Ecco, io credo che oggi lì c'è una malattia in giro, che è, guardate che non pensiate di essere esenti, posso dirvelo, io non ci credo più che noi possiamo creare all'interno della nostra famiglia un'oasi serena in cui le cose da me vanno diversamente. Scusatemi, ma io non ci credo più a questa roba qua. Io posso mettere in atto qualche cosa per cui, poi ne parliamo di che cosa, io divento consapevole di quello che anche a me sta succedendo, ma non che a me non succeda, non che a casa mia non succedano certe cose. Perché l'aria che c'è in giro è tale da infiltrarsi nelle relazioni e da renderle così, come vi ho detto prima, facilmente, molto facilmente, soggette ad alcune patologie, per esempio alla patologia dello svuotamento emotivo, per cui succedono delle cose in famiglia e non se ne parla. Ma perché non si prova niente di particolarmente perturbante dentro? Vabbè, cosa vuoi che sia? Allora, come fa una a non accorgersi che suo figlio sta delle ore e ore e ore e ore e ore, ore davanti al computer e che ha degli strani tic e non ci si accorge. Non ci si accorge. Ma per come mai non ci si accorge? Se il clima è quello lì, non siamo più abituati ai nostri corpi, e lì ritorno al tema centrale. Cioè il rischio vero oggi dell'aria che c'è in giro è che noi non ci abituiamo, non siamo più allenati ad essere interi, cioè ad essere corpo, testa, pancia, cioè ad ascoltarci tutti, a fare andare anche la testa, essere, per quello che io chiamo essere interi. Già l'essere interi è un, come dire, è un processo che ci vede coinvolti per tutta una vita, per cui noi dovremmo sempre un po' provare ad allenarci, ad essere sempre più interi e a mettere insieme le nostre parti diverse. Oggi, invece, no, non è così. Siamo costantemente allenati a non ascoltarci. Provate ad essere a tavola e a spegnere la televisione. Non vi faccio fare il giochino di alzare la mano, perché tanto qualcuno mente sicuro, quindi preferisco non fare. Ditemi che non fate fatica a spegnere la televisione quando siete a tavola. Ecco, e certo, c'è chi la fa fuori così, uno non ce l'ha, e ha finito. Invece, provare a stare con silenzio, e questo è il punto da cui volevo in realtà partire, in coppia, provare a stare con silenzio in coppia, ha a che vedere con la possibilità di fare il figlio. Adesso vi spiego perché. Perché, guardate, per farlo, nel senso di farlo, di produrlo, non è che ci voglia molto. Non è vero, perché oggi sembra che i segnali dicano che ci vuole molto, anche per farlo. Basta guardare i dati. Allora, le persone che io vedo in studio sono quelle che mi dicono, sì, noi prima abbiamo fatto questo, abbiamo finito di studiare, trovato il lavoro, preso la casa, adesso ci siamo sposati, abbiamo fatto, vediamo che andiamo d'accordo, abbiamo deciso, facciamo figlio, il figlio non arriva. Io vi devo anche confessare una cosa, però posso confessare, tanto sono a Bellusco, se fossi da perché, cioè per me venire a Bellusco è un po' come... Sì, mi sento un po' a casa, no? Sarà così. Allora, parliamoci chiaro. Tutto sommato, il problema vero qual è? Che le persone oggi, a furia di guardare la televisione, hanno perso di vista la loro corporeità come se non si interessassero più e pensano di poter scopare, scusate, scopare, qui ci vuole la parola, non è fare l'amore, è proprio scopare, perché a un certo punto decidono di volere il figlio e il figlio deve arrivare perché io e lui abbiamo deciso che questo è il tempo, cioè il tempo. E qui entra l'altro problema grosso, lo decido io, perché è mio il tempo. L'altro giorno una mia paziente mi diceva, sta che sta scoprendo che il tempo non è mio? Sentite la frase, sentitela. È una giovane, 32, 33 anni, avvocato, poverina, così incazzata col mondo e con se stessa, che mi diceva, ho scoperto che il tempo non è mio. Perché lei aveva sempre pensato che il tempo fosse suo, capito? Che lei potesse gestire il tempo. No, lo sapete che è una balla colossale questa qua? Ma la cultura nella quale siamo inseriti ci fa illudere in qualche modo che noi siamo i padroni del tempo. Non è affatto vero. E quando nella vita di coppia comincia a venire fuori il desiderio o la paura del figlio, il problema del tempo, il tempo diventa un problema. detto: guarda, adesso che ho 38 anni, io corpo deve rispondere perché adesso è ora del figlio. Ecco, io capisco che questa non è colpa di nessuno, cioè mi viene da dire, l'abbiamo creato noi questo modo di vivere, per cui è come io stessa mi trovo dentro a questa cosa, e quando ho scoperto che ho sentito che c'era qualcosa che non andava nel mio corpo, una delle prime cose è stata lo sapevo, e la seconda è stata ma tanto non a me. Mi sono solo due voci dentro. Una era lo sapevo, e l'altra stavo tornando da Rimini, e l'altra in treno mi sono detta no, ma tanto non a me, capite? Ecco, è la stessa cosa rispetto al figlio, cioè noi pensiamo di no, non noi, perché io non l'ho pensato. Quindi spesso oggi le coppie pensano di poter programmare tutto, ma pensano anche di poter programmare il corpo, di poter programmare attraverso un certo tipo di dieta, di poter evitare le malattie, cioè c'è dietro l'onnipotenza, no? Come se noi controlliamo tutto quello che noi evitiamo alcune cose. Che tristezza tremenda! Che tristezza tremenda. Dunque, il figlio in quel modo lì, voluto, deciso, quasi a completare il mio progetto, di solito non arriva, spessissimo non arriva. E adesso vi spiego un po' perché. Perché ha bisogno, proverò a spiegarvelo, è molto difficile, proverò a spiegarvelo, no, vorrei riuscire a spiegarvelo non con parole tecniche. Ha bisogno di sentire che in quel corpo lì, e sto parlando del corpo, e non sto parlando del nido, in quel corpo lì si respira aria di accettazione, fatta anche di accettazione dell'incertezza. Vuol dire che in quella coppia che è fatta di corpi che fanno l'amore, giusto? E fare l'amore non è una roba, si fa l'amore con il corpo. Leggete quel bellissimo libro di Xavier Lacroix, Il corpo e la carne, non mi ricordo esattamente il titolo, sai il titolo? Il corpo di carne, ok, è di carne il nostro corpo, lo sapete? Carne. Ha sentito la parola carne? Cioè, è come se ci fosse una densità che fa il nostro corpo. Ecco, quando quei corpi lì sono lì, interi, il corpo di carne, e si incontrano, c'è la possibilità che si aprano a una dimensione di incertezza. Non sto facendo l'amore con te perché voglio un figlio. C'è un incontro nella gratuità che apre a ogni evenienza, cioè a ogni possibilità. Allora io credo che quando si è in quella dimensione lì, cioè quando si va oltre al proprio corpo, lì è possibile che accada. Questo non vuol dire che non nascono i figli se non c'è quella roba lì, perché i figli di solito nascono, il primo perché lo si vuole a tutti i costi, perché bisogna dimostrare ai nostri papà che ce l'abbiamo fatta rimanere incinta. Questo vale per le donne, è vero? Assolutamente sì, lo si fa per quello, è come se fosse un figlio per il padre, certo. Il secondo è già più libero, di solito è più di coppia. Il terzo è veramente il figlio. Di solito i terzi sono quelli che stanno meglio, ma proprio anche psicologicamente sono più liberi, sono più liberi. Spesso succede questa roba qua. Allora, questo per dire, guardate quante aspettative c'è dentro questa roba qua. Ecco, il figlio in assoluto, il figlio è colui che è possibile che decida, adesso sto esagerando usando la parola decida, che si dia e che gli diano la possibilità di esserci solo perché c'è un terreno che è così fertile, è reso così fertile dall'accettazione incondizionata. È come se l'accettazione incondizionata fosse un fertilizzante meraviglioso. Per cui io non decido di avere un figlio, ma il mio incontro con te è tale che nasce per forza qualcosa. Questo però non solo da un punto di vista come dire, concreto nella nascita di un figlio, questo vale per la coppia. A me viene da dire sempre, cioè la coppia è tale, lo so che lo sto stressando, cioè la sto esagerando quasi, no? Ma è un po' così da un punto di vista psicologico. Se una coppia non è capace di fare l'operazione, di andare oltre ai due, di superare ciò che è mio e ciò che è tuo, ciò che è la mia idea e ciò che è la tua idea, ciò che è il mio modo di fare e quello che è il tuo modo di fare, e non è capace di fare un salto verso il... proviamo a vedere qual è il nostro modo di... proviamo a costruire, a creare qual è il nostro modo di andare in vacanza, di tenere i soldi in banca, perché poi si concretizza in queste robe qui l'essere coppia, cioè il nostro vuol dire che abbandono, che lascio indietro il mio e tu lasci indietro il tuo e ne creiamo uno nostro. Questa spinta, guardate che non è così facile, perché significa che ognuno di noi deve imparare a rinunciare al suo. È un po' come se fare coppia, perché fare coppia veramente è quella roba lì. Fare coppia è fare il primo figlio dei due. Paradossalmente, io vi sto dicendo che la coppia, in realtà, quando è luogo creativo, quando è luogo in cui le idee sono nuove e non vengono trascinate da questo dalla mia famiglia d'origine dove si mangia il risotto, questo dalla mia famiglia d'origine dove si mangia la cassola, vengono trascinate, tante cose vengono trascinate. Pensateci bene, pensate a cosa mangiate a Natale. Cosa mangiate a Natale? Cosa fate a Natale? Se volete poi ne parliamo. Ecco, c'è una coppia, questa è stata veramente bella, che ho seguito per un po' di tempo, lui l'ha tradita per parecchio tempo, 3 figli piccoli peraltro. Dopodiché, dopo un lavoro con me, di fatto non c'è stato verso, hanno deciso di separarsi. C'è stato tutto un accompagnamento alla separazione, lui ha trovato casa, anche con il posto per i bambini, sono, direi una separazione, però io non ero contenta e gliel'ho detto. Mi ricordo che durante una seduta ho proprio detto che io capivo la situazione, ma che non riuscivo a condividere perché secondo me c'era qualcosa che non tornava. Vabbè, comunque li ho seguiti per un altro po' di tempo, soprattutto per la gestione dei figli, e un giorno arrivano insieme per un colloquio sui figli e lui comincia: glielo dici tu? No, diglielo tu. Sentite, scusate, ditemelo, facciamo prima, perché no, perché sa, l'altro giorno erano ormai separati da 6 mesi, L'altro giorno dovevamo trovarci per parlare di questo, che hanno una bambina, la seconda, che è leggermente problematica e quindi è seguita da una psichiatra, eccetera. Insomma, sono andati in un motel e hanno fatto una scopata colossale. E gli ho detto, e adesso? E lui dice, io voglio tornare a casa. E lei, ma che idea! Prima che torni a casa, dice, io, a me va benissimo così, se vuoi, intanto ci troviamo, però scusate, ve lo dico, due persone cattolicissime, non cattoliche, sapete, cattolicissime, ecco, dico, cosa facciamo adesso? Ci abbiamo messo 8 mesi per il rientro del padre a casa, immaginatevi quella giornata. Ecco, vi posso solo dire che era il giorno di Natale e che anche io a casa mia mi dicevo che chissà quei 5 là, perché alla fine hanno deciso che per la prima volta nella loro vita avrebbero festeggiato Natale da soli a casa loro, senza tutte le famiglie d'origine, che erano delle tribù che non vi dico, e avrebbero mangiato, ve lo posso dire perché da lì siamo partiti, la fonduta alla bourguignon, che con Natale cosa c'entra? Niente.
Come no? È la scoppiata di Natale.
Allora, loro hanno deciso che il loro piatto era la fonduta alla bourguignon. Pensate che... per arrivare a decidere cosa fare il giorno di Natale ci hanno messo 30 secondi. Quando gli ho detto, cosa avete pensato per il nostro piatto, cioè il piatto della nostra famiglia, che è la fonduta alla bourguignon, che non era il piatto della famiglia di lui, il piatto della famiglia di lei, era il loro piatto. E quindi c'è stato questo bellissimo Natale in cui i bambini si sono rivisti tornare a casa al papà, ed era proprio un Natale, no? Ora, questo per dirvi che bisogna fare un salto ed andare oltre. Quel pranzo a base di fonduta alla bourguignon è un figlio da un punto di vista delle idee. Cioè è il concepire il nuovo. Io sono come coppia portatrice della capacità di guardare alle mie cose vecchie, di prendere quelle che mi servono buone, di valorizzarle, di prendere anche le di accogliere anche le tue, di valorizzarle, ma la cosa che ci fa coppia è di creare il nuovo. È di creare, di essere capaci di creare il nuovo. Ora, questo non significa che se la coppia non ha quella roba lì, di creare il nuovo, non è coppia. Guardate che ci sono coppie che campano 50 anni nell'assoluta noia, appiattimento, dovere, volontà. Possiamo andare avanti? Io trovo che va benissimo. Se invece si vuole che la coppia diventi altro, bisogna che nascano dei figli, ma non dei figli solamente, dei figli simbolici, cioè bisogna che la coppia rinasca, sia capace di morire come coppia vecchia e rinascere come coppia nuova. Non posso non dirvi questo, però, in questo momento mentirei a me stessa, non sarei autentica e non va bene. Questo qui è un processo difficilissimo e doloroso, perché provate a pensare, per esempio, cosa vuol dire in una coppia, chi mi conosceva prima sa come ero prima, giusto? Non so se ero meglio o se ero peggio, io so che ero molto diversa. Allora, un conto è dire sì, invecchiamo insieme, no? Giusto? Tu c'hai le rughe, tanto vengono anche a me, giusto? E un conto è trovarti davanti un altro che è completamente diverso. persino io faccio fatica a vedermi allo specchio, adesso non più tanta, ma i primi mesi io facevo molta fatica, quando mi incontravo allo specchio avevo proprio una sorta di difficoltà a guardarmi, no? Perché non mi riconoscevo, avevo proprio, facevo fatica. Tenete conto che non avevo capelli, che erano ancora molto più gonfi, quindi ero... Allora, lì, come fai a chiedere all'altro di continuare a volerti bene? A volerti bene ce la fai, ma come fai a chiedere all'altro di piacerti se non ti piaci tu? Non glielo puoi chiedere. Allora lì siamo secondo me davanti alla possibilità che la coppia rinasca, a una condizione, che quella vecchia muoia. E se vogliamo durare 50 anni come coppie fertili, cioè dove ci sia un po' di movimento dentro, dove non ci sia il piattume, occorre saper morire per rinascere. E lì nasce un figlio che è la nuova coppia. Quando dico nuova coppia vuol dire che dobbiamo, se vogliamo durare così tanto, essere in grado di rimettere in discussione, e i figli ce ne danno l'opportunità, di rimettere in discussione le nostre regole di comportamento, i figli, i cambiamenti di lavoro, giusto? Anche quelli, no? La malattia, i lutti, le perdite, sono tutte grandi occasioni perché la coppia possa rimettere in discussione degli equilibri, e questa è una cosa anche faticosa, ha a che vedere con la morte, perché devi mettere in discussione qualcosa e devi scoprire che cosa non ti va più bene, quindi è da buttare via, è da tagliare, bisogna separarsi. E poi occorre avere il coraggio di mettersi insieme a rifar nascere qualcosa, ma non lo puoi sapere prima. È come quando si è incinta, è come quando si fa l'amore, non è che tu sai prima cosa nasce. Ma oggi vorremmo evitare anche questa roba, noi vogliamo sapere quando, come, dove e tutto quanto, quanti cromosomi c'ha, dritti, storti, biondi, vecchi, no così. Ma lì, guardate, la dimensione religiosa in questo momento, perdonatemi, lasciamola un attimo da parte, provate. Lo capite che quello che si perde è la possibilità di stare dentro ad un processo creativo vero, con tutta l'avventura che il processo creativo ti sommuove dentro. Perché a prescindere dalla dimensione etica e religiosa, il fatto che qualcosa di nuovo nasca dentro ti fa muovere le budella, ti fa venire una paura dell'accidente, ti fa anche venire le angosce, però sei vivo. Il fatto invece di dover decidere tutto, che tutte le cose vadano come dici tu, veramente ti appiattisce. È come se ti disincarnassi. Allora, un figlio prodotto, un figlio dono, no, un figlio è prodotto perché lo facciamo io e te, e secondo me è un prodotto, è fare, non dimentichiamoci della situazione, della dimensione corporea, è anche dono, gratuito, certamente, ma la cosa alla quale io tengo maggiormente è che il figlio per la coppia prima di tutto è la nascita della coppia, perché è il primo prodotto dell'incontro e della relazione vera tra un uomo e una donna, il primo prodotto dei due è la coppia, cioè una dimensione altro da me. Guardate che questa roba qui non è facile da capire, per cui se poi voi volete io ve la approfondisco, ma non è così semplice. L'altra cosa, c'erano due altre cose che ci tenevo a sottolineare rispetto al figlio, dono o prodotto. sapete, è facile rispondere come ci hanno insegnato. Un figlio è un dono. Vi hanno insegnato che un figlio è un dono, no? Un dono che dobbiamo accettare così com'è, giusto? Che dobbiamo imparare ad accettare e ad amare, ad accogliere. Sentite, vi racconto cosa mi è successo qualche settimana fa. Sono andata a tenere una giornata di formazione in quel di Cesena, sì, Cesena, una giornata intera sulla accoglienza. Non so bene come mai, ma ogni tanto io credo che lo Spirito Santo soffi, non a Roma, ma a Cesena girava quel giorno lì, e al mattino mi sono andato e ho detto, cambio programma, non comincio con la mia relazione, ho deciso di cambiare programma. Sapete quando? Allora, c'erano 200 persone davanti, ho detto, guardate, ognuno prenda un foglio e mi scriva tre parole che per lui sono collegate alla parola accoglienza. Le parole le abbiamo appese tutti i cartelloni, ho detto, questa mattina guardiamoci pomeriggio, poi ho fatto il mio intervento, c'è stato tutto il dibattito e poi sono andata a vedere cosa avevano scritto sui cartelloni. Erano in 200, quindi in 200 ognuno aveva scritto tre parole su ogni cartellino, tre parole che riguardavano la parola accoglienza, non ce n'era una parola negativa. No, scusate, non era accoglienza, appartenenza, scusatemi, e la giornata era sulla appartenenza. Quindi c'erano 3 per 2, 6, 600 parole, tutte positive, sull'appartenenza. A me è un momento di angoscia. Mi smetta lì, ho respirato un po', adesso aspettate, venite un minuto alcuni collaboratori, leggete anche voi perché forse ho perso qualcosa. Vuol dire che per quelle 200 persone lì la parola appartenenza è solo connotata positivamente. Ho cambiato il programma del pomeriggio, perché l'appartenenza è anche appartenere. A me viene in mente Stalin, mi viene in mente Hitler, mi viene in mente alla mafia. Sono forti appartenenze. Allora ci sono appartenenze che stritolano. Ecco, ci sono coppie che stritolano, ci sono appartenenze, il figlio mi appartiene. Ci sono appartenenze che stritolano. Ci sono amori che strangolano. Allora dobbiamo stare un po' attenti, perché spesso noi siamo abituati, allenati, addestrati, educati, catechizzati, a non vedere l'altra faccia della medaglia, che c'è, che c'è. Allora, quando ci sposiamo, noi siamo certissimi di volerci bene, di amarci, di adorarci, ma cos'è che si stanno sposando? Si stanno sposando, guardatelo con un po' di cinismo, ogni tanto un po' di cinismo serve, staccatevi un po', si stanno sposando due esseri in divenire, quando va bene, quando va normalmente si sposano due in stabilità, perché come esseri umani siamo stabili, giusto? Allora, come facciamo a essere così sicuri che ci ameremo anche domani? Se l'amore è solo sentimento, mi dite come facciamo a essere sicuri? È una balla. Ci deve essere altra. Ci deve essere per forza altro. Siamo, quando ci sposiamo, due tentativi di essere, secondo me. Due tentativi di essere. Noi tentiamo di essere. E la strada del matrimonio, secondo me, ha questa meravigliosa opportunità che ci fa essere sempre di più. Se siamo disposti a lasciare che l'altro ci metta, ci infili, come uso di solito dire io, le dita nelle nostre piaghe e ci fa male. Di solito ci fa male. E se siamo anche disposti a fare con l'altro il salto della creatività. Che vuol dire anche fare un figlio, ma non solo fare un figlio, perché ci sono figli, 4, 5, 6 figli, che raccontano di una blocco della coppia che è fissata nella coazione a fare figli e ripete quella roba lì, per cui i figli devono nascere come dice lei, crescere come dice lei, essere educati in quella maniera lì, perché se no si destabilizza la coppia, cioè servono alla coppia
sempre come dice lei,
eh?
Sempre come dice lei,
lei
la come dice lei, come lei è intesa come la coppia,
la mamma.
Come la mamma,
la coppia.
Coppia per me lei è la
coppia, la mamma.
L'ha detto da solo, eh. Io non ho chiesto niente, ha fatto tutto da solo. È la mamma, che fatica che facciamo, vero? Beh, lo sapete qual è la persona che in assoluto, secondo me, è stata di una forza che io mai mi sarei aspettata quando io ero in ospedale? Mia madre, che ha 80 anni e che io non ho visto piangere una volta, so che ha pianto, assolutamente, assolutamente, e che arrivava nella mia stanza, perché dovevano entrare tutti bardati, no? Per cui tu vedi gli occhi, punto e basta. E potevano venire solo due persone dalle 5 alle 7 di sera, ma uno alla volta. Allora, io me la ritrovavo dentro senza sentirla prima. E guardate che erano stanze silenziose, eh? Ma era come se tenesse così tanto di rompere un silenzio, che io me la ritrovavo vicino al letto con una delicatezza che mia madre non ha mai avuto, perché mia madre è stata un panzer nella sua vita con me, ma poi con me è stata un panzer. Sapete perché ve lo dico? Perché guardate che si cambia nella vita, grazie al cielo si cambia, e se non cambiamo noi ci arrivano di quelle scusisciate dall'alto che ci fanno cambiare. Allora proviamo a coglierle. Il figlio, per esempio, arrivato o non arrivato, può essere una grande occasione di crescita, di cambiamento, o può essere una grande occasione per non muoverti da dove eri, la conferma che tu sei bravo, non hai niente da mettere in discussione, stai facendo le tue belle cose. Quindi io non ci sto a che mi dicano che è importante fare figli, l'importante è fare figli in un certo modo. Perché quando il figlio è fatto solo perché sta rispondendo a qualche cosa di mio, e dopo di te,
no,
diventa prigioniero di una rete emotiva che lo distrugge dentro, allora forse è meglio che una coppia non abbia figli, che trovi il sistema, che si dia ad altro, ai viaggi, no? Cioè fare un figlio, farlo veramente vuol dire aprirsi alla dimensione del mistero. Cioè l'altro per me è un mistero. O sono pronto a questa roba qua, o altrimenti. È anche vero, scusate se mi... È anche vero che io posso cambiare, cioè io posso imparare che l'altro è un mistero. Perché tanto il figlio... Ah, il mio primo figlio, sono sicuro, sicura di averlo fatto perché... Perché avevo 25 anni e avevo deciso inconsciamente, non nella testa, che io dovevo battere mio fratello. E io l'ho battuta, mi sono laureata prima, mi sono sposata prima e ho fatto un figlio prima. Lui è più grande di me, eh? Sapete quando in casa ci si vuole tanto bene, ma ci sono le... bisogna essere capaci di vederle, eh? Il problema è che di solito non si vedono, però quella lì sì, io l'ho vista, cioè l'ho vista questa roba qua, per cui mi trattano diversamente perché sono femmina, ma io gliela faccio vedere, per cui per un po' di anni c'è stata questa roba qua, che poi grazie al cielo, dalla quale mi sono anche riuscita a liberare, però c'era. Quindi quel figlio lì io l'ho amato moltissimo, ma era anche il figlio simbolico del mio successo, lo capite? Del mio dire guarda come sono brava papà. Questo non significa che non puoi elaborarla e uscirne da questa roba qua, perché questa roba qua ha prodotto dei disturbi nella relazione tra me e mio figlio. Il fatto che lui fosse per me rappresentante di alcune aspettative ha prodotto, ecco, io li chiamo così, dei disturbi, degli intralci, per cui lui doveva essere vestito in un certo modo, perché era il primogenito, il primo nipote, il primo di tutti, no? E quindi il vestitino in un certo modo, sempre bello pulitino, la terza. C'è mai stato questo problema? Quindi io vi sto dicendo, è chiaro che non è detto che tutti i figli riescano a nascere in una grembo coppia capace di essere veramente il luogo che accoglie il nuovo, che accoglie l'altro da sé, che accoglie l'oltre, quando e come incondizionatamente. Non è detto, però abbiamo una vita davanti, no? E questa secondo me è la cosa meravigliosa dell'essere coppia e famiglia, abbiamo una vita davanti per recuperare, rimettere in discussione, riprendere in mano le cose, vedere che su quel figlio lì abbia fatto degli investimenti eccessivi e quindi ci mandiamo in crisi. Questa roba qui è la crescita, e questa roba qui, se permettete, dal mio punto di vista, è anche essere disposti a rimettersi in una condizione filiale, cioè a rimettersi in una condizione di figli prima di tutto noi. Io sono figlio che cammina, perché se io parto dal presupposto che adesso che sono sposato non ho più niente da imparare, beh, lì cominceranno i problemi. Su questo non c'è dubbio. Facciamo una cosa, vi posso fare una proposta? Guardo dove sono, dove ho lasciato delle cose. Intanto mi piacerebbe che steste un attimo in silenzio. Ok, questo è il silenzio. Potete respirare però, non in apnea, silenzio. E provate ad ascoltare se vi è rimasto qualcosa, se avete delle domande, se su alcuni punti non sono stata chiara, io ci ritorno molto volentieri. Perché arrivo a sera e non sempre sono molto lucida. Intanto io mi ricontrollo cosa ho scritto e così ho modo di vedere se posso ritornare su alcune cose. Posso invitarvi a stare con voi stessi? Prima di lasciare la parola a voi, c'è una cosa che ho tralasciato, ma che forse l'ho proprio tralasciata perché molto spesso la do un po' per scontata. C'è una dimensione che è alla base, è un po' come se fosse le fondamenta della nostra salute psichica. Della nostra, di ognuno di noi. Queste fondamenta sono fatte dello sguardo con cui siamo stati guardati dalle persone che ci hanno amato. Se volete ripeto, ok, grazie. Chi ha detto sì? Ok. La nostra vita psichica è come se avesse un fondamento, le fondamenta, ci sono delle fondamenta su quale poi si può costruire tutto il resto. Queste fondamenta sono fatte degli sguardi delle persone che ci hanno amato, in particolare degli sguardi delle persone che ci hanno messo al mondo. Poi però io spero, noi speriamo per ognuno di voi, che ce ne siano state altre di persone che vi hanno amato, ma quegli sguardi iniziali lì sono stati importantissimi. Da quelli lì sono dipesi anche gli sguardi che siamo andati poi a cercarci noi. Mi state capendo o mi sto spiegando? Perché questa è una roba molto importante. Ok, allora, quando andiamo a creare la nostra coppia, noi andiamo anche a cercare uno sguardo. Attraverso lo sguardo noi veniamo riconosciuti, sentiamo di esistere per l'altro. Allora, il modo in cui noi viviamo, ma anche da adulti, le nostre mancanze, le nostre difettosità, le nostre nudità dipendono in larghissima misura da come siamo stati guardati quando eravamo piccoli e nudi. Io chiedo a lui, perché lui mi dice la verità. Non mi sono spiegata?
No, io non capisco.
Allora, noi oggi siamo tutti grandi, va bene? Guardate, un bambino che inizia la scuola elementare, va bene? La maestra fa fare le aste, va bene? Ci sarà il bambino che dice, provo, maestra l'ho fatta, lui ci ha provato, l'ha fatta tutta storta, ma ci ha provato. E ci sarà il bambino che dice, io non sono capace, maestra, ma prova, è la prima volta, e lui, no, io non ci riesco, non sono capace. Ci siete? Ok? Da cosa dipende questa roba qua? Dipende da come i nostri genitori ci hanno guardato quando eravamo nudi, piccoli e mancanti. Allora, io ero nuda, piccola e mancante, mi mancava tutto, non sapevo fare niente, giusto? Allora, io ho incontrato uno sguardo che mi ha guardato alla mia nudità, alla mia incapacità, con benevolenza, facendomi arrivare un messaggio che diceva, sei piccolo ma sei pieno di ricchezza. Ok? E mi ha riconosciuto quindi nella mia mancanza fertile. Ci siete? Cioè mi ha riconosciuto mancante, non è che ha detto tu sei Dio, tu sei capace di far tutto, perché poi c'è anche questa roba qua, il mio bambino è già capace di mangiare, che ha già da solo che ha 3 mesi, no, io ho incontrato uno sguardo che mi ha guardato per quello che ero, ma mi ha amato per quello che ero, mi ha accolto per quello che ero. Oppure ho incontrato uno sguardo che davanti alle cose che non sapevo fare, tipo attaccarmi al seno, si comincia da lì, andare sul triciclo, prendere il cucchiaino con la pampa e fare così, guarda e dice, ma sei proprio capace di far niente, ma guarda tuo cugino che invece ha 6 mesi in più di 6 mesi in meno di te e già cammina, e tu non, anche se non lo dici ma lo pensi, passa. Allora, ho reso l'idea con questi esempi. Vuol dire che c'è uno sguardo che guarda la mia mancanza come a un handicap, come a un deficit di cui vergognarsi, giusto? Oppure c'è uno sguardo che guarda la mia mancanza come un'occasione di crescita. Questa è la grande differenza. Questo sguardo qui io lo porto dentro in tutta la mia vita. Pensate che ognuno di noi ha l'occasione di rivedersi, rispetto a questo, e di dirsi, ma guarda, io sono bloccato in un processo di apprendimento per questa roba qua, io ho bisogno di un altro sguardo, cioè ho bisogno di essere guardato in un altro modo, ho bisogno che qualcuno mi creda un po' in me, perché altrimenti sarò sempre bloccato, per esempio, davanti al nuovo. E tutto ciò che è apprendimento ha a che vedere col nuovo. E quindi io mi irrigidirò nel non volere cambiare. Perché tutto ciò che è cambiamento e apprendimento mi chiede una sicurezza di base che è quella di cui vi parlavo prima. La sicurezza di base è: quando qualcosa mi manca, la posso imparare. Che bello! La sentite? Allora non mi vergogno che mi manchi qualcosa, non mi vergogno che non riesco a fare qualcosa, non mi vergogno del fatto che qualcosa mi faccia male, non so perché, perché quelle lì sono occasioni per me per conoscere qualcosa che mi manca e che posso imparare. Il figlio a volte non arriva perché nella coppia c'è, e guardate che la coppia ha una sua dimensione inconscia, la coppia ha una sua vita. Se una coppia è bloccata rispetto alla sua possibilità di cambiamento e di apprendimento, è facile che si impedisca di avere un figlio. Se due vogliono rimanere come due statue di sale, fermi, a quando si sono incontrati belli, giovani, con la casettina tutta a posto, è molto facile che non possano permettersi di squilibrarsi emotivamente, psicologicamente, ma anche fattivamente, perché un bambino si mette in disordine. Vi faccio un ultimo esempio, così, e poi dopo lascio la parola a voi. Venne da me anni fa una donna che voleva separarsi dal marito. Il problema che mi portò era questo, sostanzialmente. Dopo 9 anni, sì. 9 anni, sì. Peraltro, forse l'avevo già raccontata, perché è un esempio secondo me che rende molto bene. Peraltro io ero incinta della mia terza figlia, per cui sto parlando di quasi 20 anni fa. Lei arrivò da me e mi disse che appunto voleva separarsi, abbiamo fatto un po' di lavoro per capire com'era la situazione. Poi lei un giorno mi dice: guardi, tutto sommato ne sto parlando anche con lui e anche lui è del parere che non valga la pena, siamo solo io e lui, sposati. No. Poi senta, che sia chiaro, la situazione era questa, che lui al mattino dopo 9 anni andava ancora dalla mamma sullo stesso pianerottolo a fare la colazione e a farsi la barba, perché i fatti simbolici dicono molto, Cioè avevano i due appartamenti sullo stesso piano e dopo 9 anni di matrimonio il marito al mattino si alzava e andava dalla mamma, dove aveva nel bagno della mamma aveva il rasoio e la mamma le preparava la colazione. Il tutto era infarcito del fatto che, essendo lui medico, pedipi in patapam, i turni, quelle robe lì, sì, ma il dato di realtà è questo. Va bene. Peraltro c'era anche di mezzo il fatto che i figli non erano arrivati a causa del fatto che lei soffriva di una forma di endometriosi, una roba che... No, ricordo più. Sì, giusto. Va bene. Arriva un giorno e mi dice: guardi che io e mio marito, peraltro ci vogliamo bene, abbiamo deciso, siccome una casa farmaceutica gli ha offerto un viaggio in Egitto e anche alla moglie, di andare in Egitto, ma siamo ancora separati, io ci vado. Va bene, arrivederci, ci vediamo tra 15 giorni. Lei ritorna dopo 15 giorni con una faccia. Sta bene, mi dico, la vedo bene, è poi mi viene, perché io sono un po' una strega, è incinta? Dottoressa mi dice, come faccio a essere incinta? Gli ho detto che non posso avere figli, ma secondo me ce la faccio di una incinta. Ma speriamo di no, mi dice lei, perché io ho scopato con una guida turistica sulla nave. Io dico, ah, guardi, è stato come se fosse stata la prima volta, sa? Perché finalmente ho goduto io, ah! Ma lei secondo me è incinta. Ma no, ma si figura, gli ho detto che io ho l'utero, ho rimesso come, non lo so, non è possibile, è venuta dopo un mese, un giorno è venuta e mi ha detto piangendo che era incinta. Beh, ha 18-19 anni sto ragazzo, vi posso dire questo, ha gli occhi di un arabo, sapete, neri, con le ciglia in su, così, i capelli biondi di sua madre, Deo Grazia, e la carnagione chiara di sua mamma. Abbiamo avuto alcuni mesi in cui lei ha oscillato tra vado ad abortire un giorno, ma ha telefonato, mi ricordo, dall'ospedale dicendomi sono qui perché io ho deciso di abortire, dopo me la sono vista arrivare in studio, è nato sto bambino e abbiamo passato, perché è stato veramente angosciante anche per me. Chi è questo? Chi è? Che sangue ha? Che malattie genetiche ha? No? Provate a pensarci. Allora, quel figlio lì di chi è figlio? Di chi è figlio? La domanda ce l'avete lì, ma gliel'ha detto, vero? Ce l'avete la domanda? Gliel'ha detto? No, non gliel'ha mai detto. Io non la sento mai da 4-5 anni, ma fino ad allora non gliel'aveva detto. Se volete vi dico anche la risposta. È come se fosse figlio di mio marito. Lei così mi ha detto. Mi ha detto, per me è come se fosse figlio di mio marito. Perché grazie a quel piccolino lì si sono mosse all'interno della coppia tutta una serie di dinamiche per cui hanno cambiato casa, hanno deciso di non separarsi, hanno cambiato casa. Per fortuna avevano avuto rapporti anche loro due durante la... almeno una volta, per caso. Sì, il problema vero è stato che lo sterile è lui che non può avere figli. E c'è stato un momento in cui lui avrebbe desiderato un altro figlio, ma poi lei ormai aveva una certa età, quindi hanno rinunciato. Ma perché vi racconto questa cosa? Il figlio, di chi è questo figlio? Cosa ha fatto questo figlio? Ha rimesso in discussione tutto. E loro sono stati capaci di rivedere tutta la loro, le loro certezze, no? Lei è andata in crisi, lui quando si è ritrovato con lei in crisi, non capiva, era incinta, ma cosa è successo, no? Ma lei ha messo in discussione tutta la sua vita. Allora, anche il figlio è portatore di qualcosa per noi, se siamo capaci di accogliere la novità che lui porta all'interno della nostra famiglia, perché il figlio non è come lo vogliamo noi, ci squilibria. Allora, siamo disposti a lasciarci anche squilibrare dai figli, mantenendo un minimo di saldezza, per cui bisogna essere... Io oggi vedo molte coppie squilibrate dei figli che non mantengono la saldezza. Sì, però ne vedo anche altre, moltissime altre, che non si squilibrano per niente, che vanno dietro a quello che vogliono i figli o a quello che vogliono loro senza farsi nessun problema. In quella che prima vi raccontavo è, secondo me, il vero problema di oggi, che è l'anestesia emotiva. Il vero problema di oggi è quello lì. È il fatto che stiamo andando verso l'anestesia emotiva. Quella è la cosa che, se volete... un pochino, secondo me, ci deve preoccupare. Allora, noi attraverso i figli abbiamo anche la possibilità di rivedere il nostro essere stati figli. Guardate gli occhi con cui li guardate. Sentitevi gli occhi con cui li guardate. Sentite cosa vi sto dicendo. Sentite gli occhi con cui li guardate. Vuol dire, provate a centrarvi su voi stessi, ma non mentre state parlando con loro, guardateli. E guardate come li state guardando. Con quale occhio sto guardando mio figlio? Con quale occhio sto guardando il mio partner? Spesso, in coppia, non ci guardiamo, Ci diamo assolutamente per scontati. Facciamo finta di guardarci. Ci sei o ci fai? Diceva uno, no? Facciamo finta di guardarci. Ecco, io il mio invito è questo, se volete. Guardate, ci sono in giro tante cose belle, ma c'è una cosa che a me preoccupa un po', che è il fatto che è l'anestesia emotiva. Che poi ci fa anche fare delle cose non belle, l'anestesia emotiva. Perché siccome comunque le emozioni le abbiamo, meno le ascoltiamo, meno le padroneggiamo, meno le gestiamo e più ci esplodono. Allora, posso lasciare una? Prendetevi gli spazi e i tempi per stare con voi stessi, da soli e in coppia. E con i figli. Ma anche con un ritmo diverso, cioè, perché stare con o stare senza, ma sempre con la televisione accesa, la radiolina che va, la musica di sottofondo, cioè non è questo, perché non è questo di cui sto parlando, è provate a stare in silenzio, cioè provate a stare in un bosco a camminare da soli, ci provate? Ci si depura.
Scusate,
è molto interessante, ma è tardi
comunque.
Bambini, siete stati bravissimi, grazie. Sono stati bravissimi, ma bravi bravi. Vabbè, adesso sto zitta. Giuro che sto zitta, anche se avevo segnato altre cose. Non so se ho risposto a quello che vi aspettavate, eh? Un figlio è dono prodotto. In conclusione, io cosa vi ho detto? Che secondo me è sia un dono che un prodotto. Perché bisogna anche produrlo, Se volete entriamo nella dimensione della produzione, del produrre, cosa vuol dire produrlo? Lo devo spiegare?
Ascoltarla. Eccetera, però magari mi aspettavo che approfondisse un po' di più, magari può interessare anche tutti. Prima accennava a questi squilibri che si avvertono nella crescita, cioè che i figli danno. Io vorrei che mi parlasse un po' di più quando sono un po' più grandicelli di questi squilibri. Ecco, qualche accenno così, magari vedo che c'è anche tanta gente con figli già di una certa età e magari non sono solo, per cui è lì quando si avvertono, cioè a me sembra di sentirle queste emozioni della crescita, della...
Vabbè, ci sono dei momenti in cui ti danno letteralmente dei calci nel sedere. Ecco, però a me viene anche da dire una cosa, che se fin dall'inizio siamo aperti alla possibilità che il figlio sia veramente occasione di cambiamento e di crescita, ma fin dall'inizio, perché guardate che il suo esserci in famiglia di solito, normalmente, produce già un primo grande squilibrio che oggi io vedo troppo frequentemente negato. Vi faccio un esempio. Arriva il bambino a casa dall'ospedale. È possibile che tutto vada avanti come prima? Cioè, che i ritmi devono essere gli stessi, che si vada in vacanza negli stessi posti nello stesso modo, no? Che alla domenica si esca alla stessa ora per andare a messa allo stesso modo col bambino appena nato. Cioè, scusate, c'è qualcosa che non va. Cioè, è possibile che non produca un po' di squilibrio? Dico che c'è qualcosa che non va dall'inizio, allora. È come se tu facessi finta di fare un figlio, ma poi in realtà il suo esserci o il suo non esserci non deve cambiare niente all'interno dei tuoi equilibri. Allora è chiaro che se uno da lì non inizia quell'operazione, che è un'operazione di riassestamento, no? Delle figure all'interno della famiglia, poi quando vengono fuori dei nodi che sono l'ingresso alla scuola materna, l'inizio della scuola elementare, i primi problemi preadolescenziali, adolescenziali, la differenziazione di sessuale, eccetera, le trasgressioni, la messa in discussione della dimensione etico-religiosa, l'inizio dell'adolescenza e tutte queste robe qua, ma si tratta sempre della stessa cosa da un punto di vista psicologico. Da un punto di vista psicologico è la crisi, il cambiamento, il conflitto, cioè è, il problema è lo stesso, il cambiamento. Il figlio è portatore di domande, frustrazioni, perché non viene fuori mai come tu te l'aspettavi. Mai. Di solito il primo poi è un disastro. Qualcuno di voi lo sa già che cosa diceva, ha sempre detto il mio ginecologo che ha sei figli, povero, ormai molto anziano, tanto lo dice ancora, che i primi bisognerebbe farli buttarli via perché vengono sempre male. Ha messo al mondo intere generazioni. Assolutamente sì, ma è verissimo, è verissimo. Ecco, abbiamo una possibilità però di riconoscere questa cosa, di farcene in parte carico, e di diventare anche responsabili un pochino di questa roba qua. Invece vedo tanti genitori che allora io credo che il figlio a un certo punto diventi anche grosso motivo di crisi per la coppia, però questo potrebbe essere il tema di un'intera serata. Ma fin dalla sua venuta al mondo lo diventa, perché scatena in ognuno di noi delle cose che hanno a che vedere con la nostra storia passata. Cioè, posso dirti la scenetta di quando sono tornata a casa col mio primo bambino? Allora, io sono sempre stata una piuttosto strong, come temperamento. Allora, arrivo a casa con il mio fagottino, sicura, energica, me lo trovo lì a dovermelo cambiare e mi sono sciolta in un mare di lacrime, non sapendo da che parte prenderlo. Ma guardate che io avevo fatto la babysitter, quindi non ero una che non aveva completamente, sì, la parola giusta è questa, bloccata a dire a mio marito: chiama la mia mamma, ma lo faccio io, dico lì, no, voglio la mia mamma. E lui: pronti? Allora, lì che cosa cavolo ti sta succedendo a te che sei una psicologa brava che ha cambiato 10.000 bambini? Cosa cavolo ti sta succedendo? In quel momento lì non lo so. Ho un attacco isterico, certo, e chiamo la mia mamma. Mio marito mi ha parlato un po' così e ha detto agli ordini, perché ha capito che non c'era aria. Dopo puoi farti delle domande su che cosa ti è successo. Questo per dirvi che il bambino con la sua crescita, il suo esserci, ti sollecita, è come se andasse a pungolarti anche in parti tue non risolte. Diciamo che non le hai sistemate bene, ma non sei stato tu a non sistemarle bene, nella vita non ti è stato dato di sistemarle bene. Allora, non è che tu sai tutto di te, perché se noi partiamo dal presupposto che siamo convinti già per tutti di noi andiamo male, No, noi non sappiamo molte cose di noi stessi, allora quando c'è lì quella farina lì, ti succedono delle cose che tu non ti aspettavi, ho fatto il corso, ho messo un pannolino ai miei cuginetti, figurati te che problema è per me cambiare un bambino.
Ma ci dà anche l'occasione per risolvere questi aspetti che non abbiamo risolto?
Sì, secondo me ti dà l'occasione per mettere mano anche a problemi tuoi. Poi ti tiri sulle maniche e per me tirarti sulle maniche vuol dire ti fai bene, cioè anche ne parli, come per esempio col partner. Sono momenti che cementano moltissimo la relazione di coppia, no? Cosa mi sta succedendo? Secondo te perché mi sta succedendo questa roba? Poi ti farà arrabbiare se le risposte ti dà. Perché di solito succede così, no? Che tu dici, ma come mai mi è venuta questa angoscia? Beh, secondo me se avessi fatto qualche lezione in più di preparazione, ma... Ah no, aspetta, questo però perché l'ho detto? Perché secondo me c'è un momento della vita di coppia, ci sono momenti della vita di coppia in cui ha senso condividere profondamente le nostre cose. Ci sono dei momenti in cui non ha molto senso, perché è come se io andassi a parlare in israeliano a un palestinese, cioè non ti capisce proprio. Chiaro? Cioè ci sono delle dimensioni femminili, così come ci sono delle dimensioni maschili, che è bene che io condivida con chi, cioè se io vado a parlare di parto alla mia amica, la mia amica le si illuminano gli occhi, dice sì anche a me, no, e sai io respiravo così e lì ci si crea, no, e sai a me cosa è successo un'altra volta e lì e intanto si impara, e intanto si impara. Gianni cerca di non svenire, io sono lì che gli dicevo così. Cioè ci sono dimensioni che secondo me, soprattutto quando c'è il figlio in mezzo, è bene che si condivida, il figlio piccolo, è bene che si condividano anche con altri, perché il figlio ha la capacità di toccarti, è come se con i suoi comportamenti ti toccasse in alcune tue piaghe, anche a livello proprio di formazione di sessuale. Avere delle figlie femmine, piccoline, provate a pensare a come si muovono. Provate a pensare a come il figlio maschio reagisce da adolescente al padre o alla madre. Il figlio maschio adolescente, ce l'avete presente? Se non è cresciuto in un ambiente che lo ha compresso troppo, di solito reagisce. Lei l'ha detto, e io ripeto perché lei l'ha detto, di solito manda a fanculo, e anche se non manda a fanculo con la parola, manda a fanculo con gli occhi, giusto? Con i gesti, con le spalle, con il corpo, col corpo, però riesce. E lui ti dice, no, intanto cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Ti sfida. Cioè, ma questo è normale per adolescente. Ragazzi, scusate, questo è un adolescente sano. Quando è l'adolescente che non sfida più, il che io mi preoccupo e dico, ahia, lì c'è qualcosa che non va. Allora, però, torniamo. Da dove siamo partiti? Fatemi recuperare il filo.
Giordano.
No, adesso non si sfida. No, a me sembrava che la sua domanda fosse...
Ci vediamo noi, è ripartita da guardando il figlio, la figlia, come vediamo noi, la nostra sessualità, cosa dice.
Ma io ero partita dalla sua sollecitazione, quando lui mi diceva, ma io mi aspettavo che tu facessi un po' un excursus di quali sono i momenti in cui il figlio diventa per la coppia motivo di... Era questo?
Sì,
ecco, la sua domanda però parte da un presupposto, e che è che i figli di oggi abbiano lo stesso sviluppo dei figli di una volta. Cioè, se voi prendete il manuale di psichiatria infantile, il manuale di psicologia evolutiva, va bene? Voi trovate una scansione delle tappe delle tappe evolutive, psicologico-evolutive, ben precise. Oggi sono tutte sfalsate. Chiaro? Per cui non è che funziona poi tanto quella roba lì, di andare a dire ma l'adolescente sicuramente vedrete che vi metterà alla prova perché metterà in discussione tutti i vostri valori. Purtroppo purtroppo non succede più così, perché gli adolescenti stanno in casa fino a 30 anni e gli va benissimo i valori dei genitori e sono molto compiacenti con i genitori. Perché purtroppo in molti, non sto dicendo in tutte le famiglie, oggi in famiglia non si litiga più quando i figli sono adolescenti, lo sapete? Mi state guardando stranamente, non guardate alla vostra situazione, ma normalmente, molto facilmente, c'è la totale c'è la parola, mi sta venendo, quindi la devo tirare fuori anche se è pesante. C'è l'indifferenza, per cui i figli entrano, escono di casa all'ora che vogliono, nel più totale silenzio, fanno quello che vogliono, e i genitori anche. Non sarà il caso vostro, perché voi vivete in un'isola felice, però se aprite gli occhi e guardate alla maggioranza delle famiglie, la maggioranza delle famiglie oggi non vive con la complessità, con la conflittualità, anche tutta la dimensione di coinvolgimento, c'è una distanza, come se fosse una sorta di... Ok, ha a che vedere col fatto che non si è totalmente nel proprio corpo. Vi ricordate quando qualche anno fa uscì sul giornale quella notizia di quel ragazzino che in una scuola in provincia di Milano accoltellò una compagna? Vi ricordate? Beh, era un periodo, a Sesto San Giovanni, era un periodo in cui io stavo lavorando per la polizia di Stato, eccetera, eccetera, e loro mi dissero, ci spiegarono che la cosa sorprendente di questi episodi che stavano anche crescendo da Novi Ligure a Maso e poi anche a Cogne dopo, più avanti, eccetera, che stava cambiando la modalità con la quale si usa il coltello. Scusate, entro in questi particolari che sono poco piacevoli, ma lui ci raccontò che erano un po' in crisi perché non corrispondeva più alle classifiche di una volta. Una volta riuscivano a identificare un certo tipo di criminale anche in base a come teneva alla profondità delle ferite, insomma. Oggi non corrisponde più, come se, lui mi disse, e mi colpì molto questa cosa, a usare il coltello fosse stato una macchina, non un essere umano che prova dei sentimenti, per cui all'inizio le ferite sono più profonde e poi meno profonde, perché l'essere umano tendenzialmente reagisce in quel modo. No, le ferite erano sempre profonde e uguali, come se fosse una macchina che le dà sempre uguali. Il che ti dice? Non sto parlando di noi, ma ti sto parlando del fatto che se sta cambiando la psicopatologia, questa è psicopatologia, e sta cambiando, cambia e vuol dire che è il risultato anche di un cambiamento che c'è tra di noi. Mi sono spiegata? E io, scusate, ma non faccio tanta fatica a dire che è vero, perché ieri sera eravamo in casa in quattro, perché mia figlia era fuori, eravamo in casa in quattro, non so come, per quale strano motivo eravamo tutti e quattro in sala, e avevamo tutti e quattro, la televisione aspetta, ma avevamo tutti e quattro il computer sulle ginocchia. E a me è venuta una tristezza, e ho detto, cosa? Non vi dico cosa è successo poi.
Io volevo farvi questa domanda, avevo paura di sbagliare, cioè l'effetto che ha la tecnologia che sta invadendo tutta la nostra vita.
Io non voglio essere una che demonizza la tecnologia, come non ho mai demonizzato neanche la televisione. Certamente però questo modo di vivere delle false relazioni, secondo me ci sono molti amici, molti esperti che mi dicono che mi sbaglio, molti esperti anche, che mi dicono che così come anni fa fu introdotta la televisione, così come anni fa fu introdotta la radio, io trovo che adesso ci sia qualcosa di diverso, perché c'è una dimensione del virtuale che francamente, secondo me, cambia molte cose, e che ha a che vedere con quello di cui vi parlavo prima del corpo, perché per me il problema vero oggi, anche rispetto al fare il figlio, è il problema del corpo. Io posso fare un figlio, sapete? Posso fare un figlio in provetta, probabilmente tra qualche tempo riusciremo anche a farlo, non dico in casa, ma quasi. Il problema non è quello lì, io credo, è che si va verso una sempre maggiore estraneazione della nostra corporeità, cioè dell'essere uno, dell'essere corpo, testa e animo. Questo, per me questo è il problema, poi magari mi sbaglio. La coppia, secondo me, è la dimensione in cui o sei tutto uno e ci provi, o altrimenti fallisce. E questo è il motivo per cui sono innamorata della coppia. Perché sarà la nostra salvezza, non sarà l'uno, sarà la coppia. La sapete la roba che mi interessa, ve la dico perché mi interessa troppo questa roba qua. Qualche anno fa, e lo scrissi, poi dopo ho cercato l'ospedale, scoprì, perché mia figlia studiava allora greco, che esisteva il duale, perché io in realtà non ho studiato greco, non sapevo che esisteva il duale. E mia figlia un giorno mi spiegò cos'era il duale e io mi sono illuminata di impresso nello scoprire che esisteva la possibilità di declinare i verbi con il due. Lo capite cosa vuol dire? Noi viviamo tutto singolare e plurale, e invece no, i greci avevano il duale, è una meraviglia, cioè avevano la possibilità di dire, non so, io mi sono immaginata così perché di greco non so un cacchio, ma mi sono immaginata che oltre a dire io mangio, tu mangi, egli mangia, ci sia, e noi mangiamo, voi mangiate, si mangia, ci sia un io e te mangimo, una roba così. Perché io e te, cioè i due, non è come il voi e il noi è tanti. Io e te è sparito, cioè è sparito il duale, è sparita la coppia. Allora io sono a favore della reintroduzione del duale nella lingua italiana. Perché secondo me è una questione, no, non italiana, in italiano è possibile, però è una questione di testa, cioè vuol dire che se c'era il duale è perché nel duale succedevano delle cose che non succedono in altri ambiti, e io sono convinta di questo, cioè nel due, ma non solo nel due coppia, il due coppia è il due per eccellenza, ma provate a relazionarvi con vostro figlio o con i vostri figli, è tutta un'altra cosa, giusto? È tutta un'altra cosa. Provate a parlare con vostro marito, con mio figlio, o provate a parlare a vostro marito da soli, senza nessuno in giro. Ma è perché nel due avvengono delle cose che avvengono solo nel due. Dei processi psichici che avvengono solo nel due, e noi dobbiamo avere il coraggio di andare a recuperare, di andare a recuperare il due. Non so se mi sono spiegata, ma se avete altre domande abbiamo ancora qualche minuto.
Sguardo di bene di parte, cosa posso dire, la premessa, io devo ringraziare questa sera perché ha esordito contestando il titolo e ha centrato in pieno sulla controversia che era pensarlo e io non ho più risponde. E però devo dire che ha toccato proprio tutti, ma tutti i temi che c'erano dentro e dovevano stare dentro lo stesso. Li ha toccati da un punto di vista dell'esperienza, quindi da un tale psicologico, ma partendo dall'esperienza, adesso è stato interessante trovare i fondamenti di queste cose, ma adesso mi spiego più. Però quando ho parlato di questa accoglienza, di questo sguardo di bene, che è lo sguardo, cioè lo sguardo che è lì, quindi uno sguardo di bene che ci precede, che precede tutti noi, lei mi ha più volte detto fin dall'inizio. Adesso io volevo capire se questo fin dall'inizio è dalla nascita o è prima. O c'è già da prima?
Da un punto di vista psicologico c'è già da prima, da un punto di vista psicologico c'è già da prima, tanto è vero che quando abbiamo i pazienti, ci sono alcuni pazienti in terapia che riescono a raccontare, a trovare le parole per raccontare l'esperienza psichica della loro nascita, della loro essere stati generati, cioè hanno una fantasia rispetto a quando sono stati generati. Ci siamo? Quindi il problema non è solo lo sguardo che mi ha guardato, è il modo in cui io immagino di essere stato concepito. Da lì dipendono moltissime cose. Non so se le ho risposto. Tenete conto che ognuno di noi, se si ascolta profondamente, ha delle fantasie riguardanti al suo essere venuto al mondo. Al modo, al modo. E guardate che la cosa importante non è che vi diciate che sono vere o non sono vere. È quella lì è la vostra esperienza. Ognuno di noi è profondamente segnato dal modo in cui è stato concepito e dal modo in cui è stato guardato una volta che è stato messo al mondo. Ma il modo in cui è stato concepito non lo sappiamo, ma ce l'abbiamo dentro, noi sappiamo profondamente se siamo frutto di un atto d'amore, di un sopruso, cioè è come se dentro, da qualche parte fosse scritto dentro di noi. Non so signora se le ho risposto.
Sì, sì, sì. Più di quello che desideravo io.
Guardi, questa è una cosa bellissima, la ringrazio di avermela chiesta, perché questa è la dimensione veramente terapeutica ed è la dimensione bellissima del mio lavoro. Perché quando si arriva lì, una persona, ognuno di noi, ha la possibilità di rimettersi al mondo. Ce l'abbiamo questa possibilità. Per cui anche quando siamo stati segnati da un abbandono, per esempio, sto pensando a un paziente che non ha mai conosciuto suo padre e che sa che è stata sua madre a rifiutare il padre. Allora questa roba qua ha prodotto una quantità di dolore, di difficoltà di rapporto, no? Tanto che non riusciva a sposarsi pur avendo la ragazza, non riusciva, no? E poi ha fatto un sogno una volta, cioè ha sognato sé che era preso in braccio da qualcuno, che doveva essere un uomo, cioè si è sognato di un padre che non ha mai visto e ha avuto l'esperienza del calore di questo padre. Allora, queste sono esperienze terapeutiche, è come se ci avessimo la possibilità di autocurarci. Questa è la meraviglia che siamo, eh? Si è autocurato. E me lo ricordo che è arrivato in studio, si è seduto e mi ha detto: dottoressa, ho fatto un sogno bellissimo. Non so chi era, ma un uomo mi ha preso in braccio, ma lo sentivo, mi diceva. Guardate che questo qui fa un lavoro scientifico, due lauree, una testa dell'accidente, Abbiamo un grande potere su noi stessi di curarci. E paradossalmente la coppia, guardate che diventa proprio anche il luogo che ti mette, che ti dà la possibilità di iniziare questo percorso di cura. Anche. Ci sono altre domande? Sicuramente c'entra.
Parlando di questa cosa che diceva appunto del fatto quindi che ognuno può sentire dentro di sé anche quando è stato concepito, mi viene in mente, per esempio, io ho una collega che sia lei e la sorella sono state adottate. Mm-hmm. E comunque vabbè, loro genitori adottivi sono state adottate, che avevano pochissimi mesi. Mm-hmm. Sono state amate, cresciute benissimo, però sia lei che la sorella, che poi non sono sorelle vere, e mi è capitato anche con altre persone che sono state adottate, crescendo sono arrivate a un certo punto della loro età in cui, cioè non gli bastava più questa cosa, sembrava sempre che gli mancasse qualcosa dentro. E di fatto entrambi hanno un carattere che è molto controverso, nel senso che sono, almeno io parlo per me, che non ce la conosco meglio, è molto aperta agli altri, nel senso che se qualcuno ha bisogno, la prima disponibile e tutto quanto, però passa dei momenti in cui sembra che sempre gli manca qualcosa, è veramente insoddisfatta. E il problema è che poi insomma lei si è ammalata per questo discorso, perché entrambe le figlie sono andate di casa per questo punto, perché sono giovane, hanno mantenuto l'esaurimento. E siccome sua madre mi fa una sfida, come lei dice, ma io ho sbagliato, che cosa ho fatto di male, queste figlie io le ho profondamente volute, perché ho avuto un problema per cui non ho potuto avere le sue, lei aveva tutti conti in famiglia, le ha adottate. Però dice, io conosco tanta gente che comunque ha adottato figli, solo a me è capitata questa cosa, io mi sento amata dai miei figli, nonostante gli abbia dato di tutto. E allora, rispetto a quello che ha detto lei, mi chiedo, può essere vero che c'è questa cosa qua che comunque a un figlio gli rimane dentro, lei non conoscendo chi era...
A un figlio rimane dentro cosa?
E quel tempo di stare bene, questa continua ricerca di qualche cosa che lei non...
Io non credo che sia una risposta che vada bene per tutti,
Che vada tutti, so che arriva un certo momento che comunque a loro è stato detto questa cosa, perché
certo deve essere detta,
e però abbiamo sempre il periodo forse dell'adolescenza, che forse è quello più problematico, in cui loro comunque hanno cercato di andare a cercare dei genitori perché li volevano conoscere, però non avendoli trovati, insomma, perché poi non sono conosciuto.
Ecco, il problema vero di questa roba qua è quello di cui ho accennato prima, cioè da che cosa sono nato. Cioè il bisogno di vedere, di conoscere il genitore, che può avere anche le altre motivazioni, ma normalmente, di solito, ha a che vedere con il nostro bisogno grossissimo, fondamentale, importante, di connotare la nostra venuta al mondo.
No, perché tante volte si dice, il genitore che cresce non è che mette al mondo, però probabilmente rimane comunque dentro qualcosa.
No, il problema non è che rimane tutto qualcosa, è che noi abbiamo bisogno di sapere se siamo nati per amore, per caso, se siamo frutto. Questa roba qui è, prima vi dicevo, è come se facesse da pavimento, poi il resto non si, il resto è tutto bello, tutto sopra, no? Il pavimento non lo vedi neanche quasi più, è come se fosse la soletta sotto il pavimento. Che non la vedi neanche più, giusto, la soletta sotto il pavimento? Quella roba lì. Ma pensate che un mio paziente che è cresciuto con la mamma, quello che vi dicevo prima, no? Che è cresciuto con la mamma e la nonna, e la cui mamma non ha mai voluto farlo riconoscere dal padre, tanto che gli ha dato il suo cognome di lei, finita la terapia, eccetera, un giorno mi ha chiamato per dirmi che ha rintracciato suo padre. Aveva bisogno di vederlo, basta solo di vederlo, poi ha detto che non sa cosa farà, però credo che abbia a che vedere con questo, cioè con il bisogno che abbiamo di sapere di che cosa siamo frutto.
Non è un'altra domanda più
provocatoria? Sì, allora, che ore sono?
No, che quella. Allora, un bambino che nasce dopo che i genitori hanno fatto la mia genesi per vedere se era normale, e magari lo sa, mi da sapere, si sentirà accolto, nato per amore o per calcolo?
Facciamo una cosa, posso rispondere facendo lo slalom? Questa roba qui io però l'ho imparata solo in ospedale, prima da sola non ce l'ho fatta. Io credo che nessuno si possa permettere di valutare la capacità di amare di nessuno. Non lo sappiamo, siamo davanti a un grande mistero. Di certezze rispetto a questa roba qua io starei molto attenta ad averne. Che cos'è l'amore? Mi inchino umilmente e dico che non lo so, sto imparando. Allora va, io posso dirti cosa farei io rispetto a quella roba lì, posso dirti che capisco che ci siano persone che non ce la facciano, non ce la fanno ad accettare che un figlio nasca. Credo che un bambino che si sente così voluto, tanto da essere programmato, probabilmente, povera gioia, ha sulle spalle un peso tanto pesante. Io credo, ma forse mi posso sbagliare, forse potrebbe anche sentirsi molto felice perché è stato tanto cercato, capito? Non lo so.
Potete la possibilità di redenzione, ce la cresci.
Ah, bravo. Sì. C'è sempre tempo per rimanere. Grazie. Avete altre domande? Ci possiamo salutare? E il figlio? Com'era? Giorno prodotto. Sentite. Il figlio, scombussolamento certo, io il titolo darei così, però vitale, no? Arrivederci.
solo un promemoria.